Un minuto dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E allora ci siamo, dopo mesi e mesi di dibattito, siamo arrivati al dunque: la riforma della giustizia sta per avere il suo via libera. Parliamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, di nuovo benvenuti. Domani il disegno di legge costituzionale che verrà approvato in seconda lettura. Il quarto voto, l'ultimo come prevede l'iter di revisione della Costituzione. Ci sarà l'ok in mattinata alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, ma non solo questo, perché con la separazione delle carriere si introduce anche una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè l'organo di autogoverno dei magistrati. Si introducono due CSM distinti, uno per ciascuna carriera, i cui membri saranno eletti a sorte, un terzo da un elenco di professori ordinari, giuristi e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune, e per i restanti due terzi si eleggono tra i magistrati. Questo per quanto riguarda i due CSM distinti, ma non c'è soltanto questo, verrà istituita anche un'alta corte disciplinare, cioè un organo a cui è attribuita la giurisdizione disciplinare dei magistrati, composta da 15 giudici selezionati con varie modalità, anche qui tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori e avvocati, tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento, sei sorteggiati tra magistrati e giudicanti, tre tra magistrati requirenti. Insomma, siete confusi? È comprensibile, non è certo una materia agile. E forse anche per questo il dibattito non ha suscitato grande attenzione, grande calore anche tra i cittadini comuni. Se ne è parlato sui giornali, ma il dibattito appunto non è uscito fuori dai media, almeno fino ad ora, ma lo uscirà sicuramente adesso che ci si avvia verso la campagna referendaria, il referendum costituzionale. E quello che serve che sappiate soprattutto è che opposizioni e magistrati sono piuttosto preoccupati da quello che sarà da questa riforma. Il timore è che indebolirà la magistratura, dividerà insomma i giudici tra requirenti e giudicanti, e possa in qualche modo con questa separazione rappresentare il primo passo per rendere il potere giudiziario meno autonomo, più condizionato, subordinato anche al potere politico, al potere del governo di turno. È davvero così e perché? Ne parliamo in questa puntata con i nostri ospiti. Saluto il primo, Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma. Benvenuto professore.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, al di là poi di quelle che sono le regole introdotte da questa riforma, le faccio subito questa domanda. Sono timori fondati quelli di chi dice che con questa revisione costituzionale si limiteranno i poteri dei giudici?
Si indeboliranno certamente, non tanto per la separazione delle carriere, che sostanzialmente è un bluff. Lei deve sapere, come forse sa, che in realtà già oggi i passaggi dei giudici da requirente a giudicante, da pubblici ministeri a giudici, sostanzialmente è stata azzerata.
Eh sì, con la riforma Cartabia, certo.
Con la legge Cartabia. Le do i dati, così ci rendiamo conto di come effettivamente sia stato annullato questo cambiamento. Lo 0,83% dei giudici passa da requirente a giudicante e lo 0,21% da giudicante a requirente, cioè niente. Quindi evidentemente lo scopo di questa riforma è un'altra. Le potrei aggiungere, persino la Corte Costituzionale ha detto che non c'è bisogno di una revisione costituzionale per separare le funzioni. Quindi chiaramente è uno, come dire, specchietto per la lodola, e non stiamo parlando di separazione delle carriere, che se si vuole fare si può fare, altrimenti anzi è già stata fatta. Il problema è, come accennava anche lei, l'indebolimento della giustizia, del sistema giudiziario, dei giudici pubblici ministeri e giudici nel loro complesso. Come si fa? Intervenendo sull'organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura, che viene fortissimamente indebolito. Come lei ricordava, in realtà vengono già divisi i due Consigli Superiori della Magistratura, uno per pubblici ministeri e uno dei giudici. E già questo è un indebolimento dell'ordine della magistratura. Ma di più, c'è una norma che che dovrebbe far molto riflettere. I membri oggi sono sostanzialmente scelti in parte dalla magistratura e in parte dal Parlamento, in seduta comune, dal Parlamento. C'è molta critica, come è noto, sulle modalità di scelta, soprattutto per quanto riguarda i componenti magistrati, per la questione delle correnti e cose che più o meno sappiamo, abbiamo molto spesso discusso. E allora che si fa? Scide il bimbo con l'acqua sporca, si getta il bimbo con l'acqua sporca, cioè si adotta un sistema che francamente è il chiaro fine della rappresentatività di quest'organo, cioè si estraggono a sorte. Ora viene subito la solita battuta. Lei si farebbe operare da un medico estratto a sorte? No, si farebbe giudicare da un giudice estratto a sorte. In realtà organizzare la clinica, il CSM non è che giudica direttamente. L'estrazione a sorte evidentemente indebolisce non soltanto la rappresentata, ma anche la qualità, perché come si dice la sorte è cieca ed è matematicamente assai probabile che alcuni, non dico tutti, ma alcuni dei componenti non siano in grado sostanzialmente di gestire la
Chiaro,
cosa.
è un paragone azzeccato, no? Quello che fa anche con altre professioni sui sorteggi, la motivazione e la giustificazione che danno da destra, da chi ha prodotto questa riforma, è che così si limita fortemente il potere delle correnti dei magistrati all'interno degli organi di autogoverno. Come si risponde a questa affermazione?
Che, come le ho risposto prima, si uccide il malato per guarirlo in qualche modo. Si potrebbero utilizzare altri strumenti. Adesso non voglio entrare troppo nello tecnico, ma
Certo.
per esempio sistemi elettorali. È evidente che sistemi elettorali che mettono si parla di lottizzazione, giusto? Allora, sistemi elettorali che mettono in competizione l'uno all'altro i collegi uninominali sostanzialmente, in cui bisogna scegliere uno, beh sì, sarà uno espressione certamente anche di una corrente, ma certamente sarà in quel collegio almeno uno che sconfigge, tra virgolette, no, senza virgolette, anzi, tutte le altre collegi. E potrei andare avanti con mille esempi, ma quello che voglio segnalare è semplicemente questo. Ci sono strumenti, ovviamente, per limitare, non le correnti, perché le correnti sono un valore, il correntismo, che è la degenerazione delle correnti. Le dico anche quest'ultima cosa: la corrente, ce la prendiamo con le correnti, però le correnti in qualche modo esprimono le diverse sensibilità che si hanno all'interno della magistratura. Anche qui semplifico molto. È evidente che ci sono magistrati, come dire, più formalisti ed altri più sostanzialisti. Cosa voglia dire, ne discutiamo un'altra volta.
Sì.
Ma ed è giusto però che nell'organo di governo siano espresse tutte le diverse sensibilità se questo organo vuole essere effettivamente
È il
rappresentativo della
pluralismo
zona.
democratico, insomma, quello che dovrebbe guidare
Sì, molto
sempre.
spesso io capisco bene che se questo poi diventa una, come dire, distinzione puramente politica, appunto, governi di destra e di sinistra, non avrebbe senso, però lei sa che questa retorica è molto frequente, cioè a dire tutti, almeno secondo questo governo, tutti i giudici che danno torto al governo sono comunisti, tutti quelli che gli danno ragione sono invece
Sì.
indipendenti. Vede, sono tutti preconcetti che in qualche modo dovrebbero essere superati, lavorando magari sulle degenerazioni anche delle correnti, ma non uccidendo quel principio, non uccidendo, non ferendo, diciamo meglio, quel principio democratico fondamentale che stabilisce che c'è chi governa e poi c'è chi
Certo.
controlla, e i giudici in qualche modo devono tutelare i diritti, sì.
Professore, è questo insomma, è la preoccupazione che risiede anche alle regole, alle modifiche portate da questa riforma costituzionale. C'è anche una preoccupazione poi riguardo al futuro, io credo, anzi sicuramente so perché abbiamo sentito diversi osservatori, giudici già incominciare ad avanzare questi timori, queste preoccupazioni, cioè una magistratura più debole, più divisa. Sarà più preda anche di ulteriori accorgimenti e modifiche, anche in futuro, rispetto anche a quello che verrà dopo questa riforma costituzionale. È così?
Beh, l'Associazione Nazionale Magistrati è molto preoccupato sotto questo fronte, cioè sostiene che è l'inizio per poi portare sotto il controllo del governo, sostanzialmente la magistratura nel suo complesso, quantomeno i pubblici ministeri. Ora, che possiamo dire? Se facciamo una riflessione di tipo comparato, se guardiamo gli stati dove c'è la separazione Corriere, dovremmo dire che in effetti il pericolo è molto elevato, perché quasi tutti, si fa l'eccezione del Portogallo, ma in realtà anche in Portogallo il pubblico ministero, il capo dei pubblici ministeri nominati dal governo, quindi in quasi tutti i casi c'è questa subordinazione del pubblico ministero al governo, e quindi questo non è un buon indizio. I difensori di questa riforma rispondono con un argomento formalmente corretto, e però è rimasta in Costituzione la indicazione dell'autonomia e imparzialità della magistratura nel loro complesso. Bene, però, se andiamo dal punto di vista, appunto, quindi è un timore, e se andiamo dal punto di vista comparato e sostanziale, è un timore che in qualche modo è fondato.
Telegrafico, professore, le chiedo scusa ovviamente per la brevità, ma abbiamo altri ospiti, ma le volevo chiedere se tra giuristi e professori di diritto si aprirà, secondo lei, una stagione di confronto in vista del referendum tra sì e no a questa riforma, oppure dentro al mondo accademico, insomma, non c'è divisione di opinioni, sono tutti compatti nel rigettare questa riforma?
Ma io mi auguro bene che ci sia una discussione. Noi tra qualche mese, sicuramente, se verrà approvata, e domani verrà approvata, quindi se non dovesse succedere l'apocalisse, sicuramente andremo a votare a un referendum. Quindi che la discussione si apra, come lei diceva inizialmente, una discussione anche difficile a farsi perché riguarda questioni tecniche non facilissime a spiegarsi. Beh, è necessario, non fosse altro, per dare la possibilità al popolo sovrano, come si suol dire, la possibilità di votare consapevolmente. Gli avvocati, insomma, adesso non è che gli sto a spiegare, sì, qualche divisione c'è, gli avvocati, alcuni avvocati, dal mio punto di vista sbagliando, ma appunto dal mio punto di vista sostengono questa riforma, è giusto che ci si confronti e speriamo che la ragione prevalga. Ecco.
Grazie professor Azzariti per essere stato con noi, a presto, alla prossima.
A lei, buonasera, arrivederci.
Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma. Oggi c'è stata allora, come dicevamo, la discussione in Parlamento sulla riforma della giustizia che domani avrà il suo via libera. Ci sono stati gli interventi delle opposizioni, soprattutto appunto perché la riforma non può essere modificata, visto che eravamo alla quarta votazione, alla seconda lettura, e l'iter di revisione costituzionale non prevede modifiche in questa fase. C'era anche la possibilità che Nordio rispondesse alle critiche delle opposizioni, ma il ministro della giustizia alla fine non ha voluto replicare, non è voluto intervenire, anzi ha detto che il dibattito a cui ha assistito è la solita petulante litania. Saluto Giulia Merlo, giornalista del Domani, collegata con noi. Ciao Giulia.
Ciao, buonasera.
Ecco, al di là di Nordio, Giulia, è interessante adesso capire la pancia dei partiti, che cosa si muove in vista della campagna per il referendum. Partiamo dunque dalla destra. Hanno fatto riflettere le parole di La Russa nelle scorse ore, il presidente del Senato, che ha detto che sulla giustizia forse il gioco non valeva la candela. Sono frasi che sono il sintomo di che cosa?
Ma dunque, allora La Russa le ha anche già in realtà parzialmente ritrattate, ha capito di aver fatto forse un po' uno scivolone. Sono probabilmente un po' la sensazione che serpeggia anche nel centrodestra di rischiare un po' un'eterogenesi dei fini con questa riforma. Se vi ricordate un po' le parole che aveva pronunciato Delmastro in una conversazione con Il Foglio, in cui diceva: rischiamo con questa riforma di separazione delle carriere di dare troppo potere ai PM. Io credo che ci sia un po' questo sentore dietro le parole di La Russa. Certo è che in questo momento il centrodestra è tutto schierato, quantomeno pubblicamente, a favore della riforma, che sarà probabilmente con il referendum anche un sondaggio, diciamo, anticipato sul governo, e quindi in questo momento cambiare linea è sostanzialmente impossibile.
Anche perché, insomma, Meloni cercherà in tutti i modi di far sì che questo referendum non sia un voto sul governo, di non personalizzarlo, cioè di non fare l'errore che fece Renzi, ma insomma è impossibile farlo, sarà per forza così, anche perché arriviamo con il voto l'anno prossimo, quando già si comincerà a parlare di politiche per la nuova legislatura.
Sì, io credo che sia molto complicato scindere il voto referendario da un voto che è anche parzialmente sul governo. Probabilmente una delle tecniche che verranno utilizzate dal centrodestra sarà quella di anticipare quanto più possibile la data. Già il ministro Nordio ha parlato di un referendum per i primi di marzo, cosa possibile visti i tempi di approvazione, e addirittura il centrodestra ha detto saremo noi a chiedere il referendum e quindi non aspetteremo che lo facciano le opposizioni. Io penso che sia una scelta quella di anticipare il voto il più possibile, proprio per cercare di tenerlo il più possibile scollegato poi da una valutazione più complessiva sull'esecutivo di Giorgia Meloni. Ripeto, è complicato anche per l'elettore scindere i due aspetti, perché questa è una riforma che sarà molto caratterizzante per il governo.
Dunque, cercare di accelerare il più possibile i tempi anche per arrivare molto prima del voto per la prossima legislatura. Giulia, ma perché questa riforma di fatto è arrivata prima delle altre grandi riforme costituzionali che questo esecutivo voleva portare avanti, che questa maggioranza voleva portare avanti? Questa riforma, quella della giustizia, è quella di Forza Italia. Le altre invece, insomma, quella del premierato non c'è mai stata, quella sull'autonomia ha avuto un percorso accidentato. Perché invece quella della giustizia di Forza Italia è arrivata al dunque alla fine?
Ti do un parere personale. Io ho l'impressione che la ragione principale sia che questa è una riforma sostanzialmente a costo zero, a parte una duplicazione del CSM che quindi comporterà un aumento di spesa di svariati milioni di euro, ma insomma si parla di briciole rispetto agli effetti che avrebbe potuto portare una riforma dell'autonomia, legge ordinaria in quel caso, che avrebbe scompaginato i bilanci delle regioni, ma anche un premierato che avrebbe modificato l'impostazione elettorale, quindi con a cascata una serie di effetti. Questa è una riforma che in fondo non tocca la giustizia e non condiziona nessuno dei tre partiti di maggioranza. Di qui la possibilità di trovare molto più facilmente una quadra politica su un principio, quello della separazione delle carriere, su cui in fondo nessuno dei tre partiti aveva idee nettamente differenti. Prendiamo per esempio l'autonomia, già le posizioni di Fratelli d'Italia, un partito centralista rispetto a quelle della Lega, partito federalista, c'erano distanze molto più difficili da colmare.
Invece a sinistra, Giulia, tutti compatti in vista della campagna per il referendum?
Nemmeno un po', purtroppo, per le opposizioni, nella misura in cui questa sarà una riforma votata anche da una piccola parte delle opposizioni, probabilmente, anzi quasi sicuramente Azione voterà a favore. Renzi si è sempre detto a favore della separazione, probabilmente si asterrà, ma certamente non sarà sui partiti, diciamo, centristi che potrà impostarsi la campagna referendaria per il no. In questo senso il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si sono abbastanza ritrovati, probabilmente con toni differenti, però ecco, è anche in questo caso una riforma che non vede compatte tutte le opposizioni, vede, diciamo, il campo largo, ecco, fino al campo largo possiamo spingerci.
E questo potrebbe creare qualche ostacolo alla campagna per il no, chissà. Anche se dentro al PD pure lì c'erano alcune perplessità su come posizionarsi rispetto alla riforma, tutto appianato, no, mi sembra, tra le varie correnti.
Tutto appianato, anche perché c'è stata anche un po' la comprensione politica che su un referendum che prevede una risposta sì o no bisogna cercare una posizione netta e soprattutto una posizione condivisa, e in questo momento, diciamo, fare sofismi intorno a una riforma che ha e questa è una delle motivazioni che porta l'opposizione per il no, probabilmente anche una componente di rischio per l'indipendenza della magistratura, sarebbe stato un problema. Quindi anche quella parte, diciamo, la quota riformista del Partito Democratico, che in passato aveva aperto all'ipotesi di separazione delle carriere, è ritornata nei ranghi, anche perché, e questo insomma va un po' detto, la riforma Cartabia di fatto fatto aveva già previsto una sorta di separazione delle carriere, perché il passaggio da un ruolo all'altro era possibile solo una volta in 10 anni di carriera, e questo aveva abbassato moltissimo i numeri dei magistrati che cambiavano, diciamo, casacca. Quindi, ecco, anche banalmente questo dato concreto ha fatto venire meno l'impostazione che poteva esserci, per esempio, con la mozione Martina, quella che spesso viene richiamata dal centrodestra.
Come spiegavamo anche con il professore Gaetano Azzariti prima di te, Giulia. Ti ringraziamo, Giulia Merlo, giornalista del Domani, per essere stata con
noi. Grazie a voi.
Buon lavoro, alla prossima, ciao. E saluto adesso il nostro ultimo ospite della puntata dell'Orizzonte delle 20 di questa sera, il senatore del Partito Democratico, Walter Verini. Benvenuto, Verini.
Grazie a voi dell'invito.
Allora, buonasera Verini, le faccio una domanda fuori sacco, come si dice in questi casi, perché è arrivata una notizia proprio mentre eravamo in onda che riguarda sempre il rapporto tra questo governo e i magistrati e i giudici. In questo caso si tratta dei giudici contabili. La Corte dei Conti, era una notizia che aspettavamo in questa giornata, ha detto no al visto di legittimità per il ponte sullo stretto di Messina. E Salvini ha subito risposto dicendo che è una scelta politica e, insomma, anche in questo senso in qualche modo si giustifica il loro lavoro che stanno facendo con questa riforma della giustizia e la separazione delle carriere. Come commentarla, Verini?
Che questa destra, e Salvini è un campione di questa destra, non sopporta le regole, non sopporta i controlli, non sopporta quelli che in una democrazia sono degli elementi, dei pesi, dei contrappesi salutari per il potere, e quindi ed è per questo che loro non tollerano l'indipendenza della magistratura. Vede, oggi il Parlamento ha approvato, anzi sarà domani il voto finale, ma comunque sta per licenziare definitivamente la riforma sulla separazione delle carriere, ma pochi sanno che ieri la Commissione Giustizia del Senato ha licenziato per andare in aula la riforma della Corte dei Conti, una riforma pessima.
Mannaggia, l'abbiamo persa Verini, abbiamo perso il collegamento. Walter Verini, senatore del PD, ci sente ancora?
Sì, mi sento
eccoci,
bene.
Eccoci, una riforma pessima, diceva, sulla revisione della Corte dei Conti?
Sì, una riforma pessima che andrà in aula e che colpirà la possibilità di questo organismo di fare dei controlli preventivi, addirittura rischia di creare delle sacche di impunità nella pubblica amministrazione, diciamo salvando coloro che compiono reati contabili appunto dalle sanzioni. Ecco, quindi questo commento di Salvini, in questo commento c'è tutto. Salvini e tutta questa destra, tutto quello che è contropotere democratico, controllo, indipendenza, contrappeso dalla magistratura al giornalismo, alla libera informazione, viene visto con fastidio, e questa è un po' anche la posta in gioco del prossimo referendum.
Ecco, senatore, tornando al referendum e alla legge di revisione costituzionale della giustizia, alla separazione delle carriere, il timore che la magistratura venga così indebolita e assoggettata al potere politico sta più nelle regole nuove che porterà in seno questa nuova riforma o in quello che potrebbe venire dopo questa riforma?
Ma sta in tutte e due le cose, perché vede, è una finzione questa riforma che non affronta nessuno, ma proprio nessuno, i problemi della giustizia quotidiana. Mancano magistrati, cancellieri, i tempi dei processi sono lunghi, non stabilizzano i ragazzi degli uffici dei processi, il digitale è una cosa che è un miraggio, il processo telematico lo stesso. Avrebbero dovuto affrontare questi problemi. Questa riforma invece inventa, c'è già in altri paesi ma in forme diverse, una separazione tra i magistrati che fanno le indagini, la procura, la magistratura requirente, da quella giudicante. Sono già separate queste cose, soltanto un passaggio nella carriera è possibile tra le due funzioni, e tra l'altro per molti, anche per me, è un bene, perché chi ha fatto diciamo l'accusa poi saprà far meglio anche la difesa e viceversa, cioè, si chiama in linguaggio tecnico cultura della giurisdizione. Ma detto questo, si crea un corpo separato, votato all'accusa, qualcuno dice di sceriffi, cioè i procuratori, che dovranno per vocazione pensare solo all'accusa in tutti i modi, tanto che qualcuno, e qui arrivo alla sua domanda, prima o dopo, in questa riforma di prima, di adesso, poi c'è contenuto il dopo, perché lo ha detto quel campione di garantismo che risponde al nome di Del Mastro delle Vedove, lo ha detto apertamente 2 mesi fa in una intervista pubblica e l'hanno silenziato. Hanno detto: ma quando daremo tutto questo potere ai PM, i PM ci daranno la caccia, e allora bisognerà mettere le procure sotto la politica, sotto il governo, e quindi l'indipendenza della magistratura va a farsi benedire. Quindi una riforma rischiosa per questo, perché è la proiezione è proprio quella di una magistratura non più indipendente, autonoma dal potere politico, ma sottomessa al potere politico. Vogliamo gridare al fascismo? No, non è questo il tema, ma certamente alla crisi della democrazia, che è in crisi, questa destra, non solo in Italia, risponde riducendo gli spazi democratici, demolendo il ruolo del Parlamento, il ruolo dei poteri di controllo, a partire dalla magistratura, dalla Corte dei Conti, giornalismo d'inchiesta. Quindi sono dei colpi assestati ai livelli perfino di democrazia liberale, quelli che stanno alla base della convivenza civile. Quindi sì, c'è da essere veramente preoccupati e da combattere un referendum su due piani. Uno, dire quello che si dovrebbe fare davvero per far funzionare la giustizia, dentro la quale, ricordiamocelo, c'è anche il dramma delle carceri italiane. E poi al tempo stesso però mettere in fila tutti questi attacchi ai livelli di democrazia, alla Costituzione, perché noi vogliamo un paese che continui a essere democratico, fondato sui principi di quella Costituzione.
Verini, adesso è arrivata anche Meloni sul ponte, sullo stretto, dice: ennesimo atto di invasione dei giudici, quello che insomma commentavamo insieme a lei. Abbiamo giusto 30 secondi, le chiedo di essere molto veloce, la ringraziamo, ma sul referendum, come contrastare adesso questa riforma? Si può vincere questo referendum? Lo so che è una domanda impropria, però gliela faccio, uno, perché sappiamo che nel campo delle opposizioni non tutti la pensano come il Partito Democratico e dunque non si sarà del tutto compatti. Poi gliela faccio anche perché insomma l'ultimo referendum ha mostrato plasticamente come sia difficile riuscire a vincere nelle urne in questo momento con una consultazione popolare.
Beh, noi dovremmo saper mobilitare non solo tutti gli elettori che dell'opposizione che sono contro la riforma, ma anche parlare anche a cittadini che magari possono aver votato centrodestra, perché ripeto, il tema giustizia, funzionamento della giustizia, interessa a tutti. Poi dobbiamo dire una cosa: la dichiarazione della Meloni che lei richiamava è emblematica. Questa destra non vuole una giustizia uguale per tutti. La vuole più uguale per alcuni ambiti sociali, il potere, i cosiddetti colletti bianchi, mentre i poveri cristi possono andare a subire anche ingiustizie, perché a volte vengono subite le ingiustizie. Quindi la posta in gioco è questa: il referendum sì, si può vincere ragionando seriamente, non urlando, non cadendo nelle provocazioni che la destra certamente metterà. E io in questo senso, anche i sondaggi che già girano, ancora la campagna non è iniziata, ma danno una partita non aperta, apertissima, con tanta gente incerta. Quindi sì, con una campagna elettorale forte ed intelligente, io credo che ce la possiamo fare.
Buon referendum allora, Walter Verini, senatore del PD, e grazie per essere stato con noi. A presto, a presto. E si ferma qui l'orizzonte delle 20, finisce qui, ci risentiamo domani al solito orario. Grazie a tutti da Mattia Guastaferro e un saluto. Ciao, a domani.